Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure. Il misterioso avventuriero a cui il capitano Walton ha salvato la vita sta per svelarci il suo passato. Insieme scopriremo cosa lo rende così inquieto, chi sta cercando e perché pensa che la sua fine sia ormai imminente. Seguitemi nella lettura. Mary Shelley, Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno. Capitolo 1. Sono nato a Ginevra e la mia famiglia è una delle più note di quella repubblica. I miei antenati sono stati per molti anni consiglieri e sindaci e mio padre ha ricoperto con onore e fama varie cariche amministrative. Era rispettato da tutti coloro che lo conoscevano per la sua integrità e per la sua solerzia nei pubblici affari. Aveva passato i suoi anni giovanili continuamente assorbito dalle faccende del suo paese e solo sul declino della vita aveva pensato di sposarsi e di avere figli che potessero tramandare ai posteri le sue virtù e il suo nome. Non posso fare a meno di riferire le circostanze del suo matrimonio, dato che esse valgono a illustrare il suo carattere. Uno dei suoi amici più intimi era un mercante che da uno stato di ricchezza si era ridotto in povertà per una serie di errori. Quest'uomo, Beaufort, aveva un carattere orgoglioso e inflessibile e non poteva sopportare di restare povero e dimenticato nello stesso paese dove si era un tempo distinto per il suo rango e la sua magnificenza. Dopo aver pagato quindi nel modo più onorevole tutti i suoi debiti, si ritirò con la figlia nella città di Lucerna, dove visse misero e sconosciuto. Mio padre, che era legato a Beaufort da una sincera amicizia, si addolorò profondamente per il suo ritiro in circostanze così disgraziate. Gli riusciva insopportabile anche la perdita della sua compagnia e decise di andare a cercarlo e di fare quanto gli era possibile per persuaderlo ad affrontare di nuovo il mondo con il suo credito e il suo appoggio. Beaufort aveva preso misure efficaci per far perdere le proprie tracce e passarono 10 mesi prima che mio padre scoprisse il suo nascondiglio. Lieto oltre ogni dire per il successo delle sue ricerche, si affrettò a raggiungere quella casa che era situata in un vicolo nei pressi di Reus. Ma come entrò, miseria e disperazione lo accolsero. Beaufort aveva salvato dal crollo della sua fortuna solo una modestissima somma, sufficiente però ad assicurargli di che vivere per qualche mese. Egli sperava di procurarsi nel frattempo un posto decoroso in qualche casa di commercio. Di conseguenza trascorse questo periodo di tempo senza far nulla. Come egli ebbe agio di riflettere, il suo dolore si fece solo più acuto e cocente e alla fine si impadronì con tanta tenacia del suo spirito che in capo a 3 mesi egli si ammalò e fu costretto a mettersi a letto, incapace di qualsiasi attività. La figlia lo curava con la più grande tenerezza, ma si accorse con disperazione che il loro piccolo capitale si andava assottigliando rapidamente e che terminato quello non vi sarebbero stati altri mezzi di sussistenza. Ma Caroline Beaufort aveva un carattere di tempra insolita e il suo coraggio la sostenne nelle avversità. Si procurò lavori semplici, intrecciò paglia e con vari espedienti riuscì a guadagnare quanto bastava almeno al sostentamento. In questo modo passarono diversi mesi. Il padre peggiorò e la dovette occupare quasi tutto il tempo a curarlo. I mezzi di sussistenza diminuirono e nel corso del 10° mese il padre le morì fra le braccia, lasciandola orfana. Quest'ultimo colpo la sconvolse ed ella era inginocchiata accanto alla bara di Beaufort quando mio padre entrò nella stanza. Egli divenne come uno spirito protettore per la povera ragazza che si affidò a lui. Dopo i funerali dell'amico la condusse a Ginevra e la mise sotto la tutela di un parente. 2 anni dopo, Caroline divenne sua moglie. Come fu marito e genitore, mio padre si accorse che i doveri della sua nuova situazione richiedevano una larghissima parte del suo tempo e abbandonò di conseguenza alcune delle cariche pubbliche per dedicarsi all'educazione dei figli. Di questi figli, io ero il maggiore, quello destinato a continuare il suo genere di attività. Nessuno al mondo avrebbe potuto avere genitori più teneri dei miei. I miei progressi e la mia salute erano oggetto delle loro cure costanti, tanto più che per alcuni anni rimasi figlio unico. Ma prima di continuare il mio racconto, devo ricordare un incidente che si verificò quando avevo 4 anni. Mio padre aveva una sorella che amava teneramente e che, giovanissima, aveva sposato un gentiluomo italiano. subito dopo il matrimonio, ella aveva accompagnato in patria il marito e per molti anni mio padre ebbe con lei soltanto una corrispondenza saltuaria. All'epoca circa che ho ricordato, ella morì e qualche mese dopo mio padre ricevette una lettera nella quale il cognato lo informava della propria intenzione di sposare una signora italiana e lo pregava di prendersi cura della piccola Elizabeth, bimba unica della defunta sorella. «È mio desiderio», egli scriveva, «che voi la consideriate come figlia e che la educhiate di conseguenza. Le è assicurata la fortuna della madre e io ve ne affiderò i documenti. Riflettete su tale proposta e decidete se preferite che vostra nipote sia educata da voi o affidata alle cure di una matrigna». Mio padre non ebbe un momento di esitazione e si recò subito in Italia per condurre la piccola Elizabeth alla sua futura casa. Ho sentito spesso dire da mia madre che ella era a quel tempo la più bella bambina che fosse dato di vedere e che già allora dava prove evidenti di un'indole buona e affettuosa. Questi segni e il desiderio di stringere quanto più possibile legami di fraterno affetto che già ci univano indussero mia madre a considerare Elizabeth come la mia futura moglie, disegno questo di cui non ebbe mai motivo di pentirsi. Da allora Elizabeth Lavenza fu la mia compagna di giochi e con il trascorrere degli anni la mia amica. Era docile e di buon carattere, ma allo stesso tempo gaia e vivace come un insetto estivo. Per quanto fosse esuberante e irrequieta, i suoi sentimenti erano forti e profondi e la sua indole straordinariamente affettuosa. Nessuno sapeva godere come lei la libertà, eppure nessuno si sottometteva con maggior grazia alle imposizioni e ai capricci altrui. La sua immaginazione era fertilissima, ma grande era la sua capacità di applicazione. La sua persona era l'immagine del suo spirito. I suoi occhi color nocciola, anche se vivaci come quelli di un uccello, avevano una dolcezza che stregava. La sua figura era luminosa e aerea. Per quanto fosse in grado di reggere a dure fatiche, sembrava la creatura più fragile di questo mondo. Pur ammirando la sua intelligenza e la sua fantasia, mi piaceva prendermi cura di lei come se fosse il mio animale preferito, né mai ho visto tanta grazia di corpo e di spirito unite a una maggiore modestia. Tutti adoravano Elizabeth. Se i domestici avevano qualche richiesta da fare, ciò avveniva sempre per sua intercessione. Evitavamo ogni forma di dissapori o di litigio, perché se i nostri caratteri erano molto diversi, c'era pur sempre un'armonia in questa diversità. Io ero più calmo e riflessivo della mia compagna, ma il mio carattere non era eccessivamente malleabile. Sapevo applicarmi con grandissima costanza, ma senza entusiasmo. Io mi dilettavo a studiare i fatti relativi al mondo in cui viviamo. Ella si interessava alle astratte creazioni dei poeti. Il mondo era per me un segreto che desideravo scoprire, per lei un vuoto da popolare con le immagini della sua fantasia. I miei fratelli erano molto più giovani di me, ma io avevo fra i miei compagni di scuola un amico che mi compensava di questa lacuna. Henry Clerval era figlio di un mercante di Ginevra, intimo amico di mio padre. Era un ragazzo di ingegno e fantasia insoliti. Ricordo come a 9 anni scrisse un racconto di fate che fece la gioia e la meraviglia di tutti i suoi compagni. Sua lettura favorita erano i libri di avventure cavalleresche e ricordo che giovanissimi recitavamo sempre commedie che egli ricavava da questi libri, i protagonisti delle quali erano Orlando, Robin Hood, Amadigi e San Giorgio. Nessuno può aver avuto una gioventù più felice della mia. I miei genitori erano indulgenti, i miei compagni simpaticissimi. Non eravamo forzati allo studio, ma in un modo o nell'altro avevamo sempre dinanzi agli occhi qualche meta che ci spingeva ad applicarci con ardore. Ed era questo metodo a indurci alla diligenza, non il desiderio di emulazione. Elizabeth veniva spinta a dedicarsi al disegno non dal timore di essere superata dai suoi compagni, ma dal desiderio di rendere lieta la zia, riproducendo di sua mano qualche soggetto da lei favorito. Imparammo il latino e l'inglese per poter leggere ciò che era stato scritto in queste lingue, e tanto poco lo studio ci veniva reso odioso dalle punizioni che amavamo applicarci e che per noi era divertimento quello che per gli altri ragazzi era fatica. Forse non leggevamo tanti libri e non imparavamo le lingue con la stessa rapidità di coloro che venivano educati secondo i metodi ordinari, ma quello che imparavamo si imprimeva più profondamente nella nostra memoria. In questa descrizione del nostro ambiente domestico includo Henry Clerval, perché egli era quasi sempre con noi. veniva a scuola con me e di solito passava il pomeriggio a casa nostra. Era figlio unico, a casa non aveva compagnia e suo padre era ben lieto che avesse stretto vincoli d'affetto con noi. Per parte nostra non eravamo mai completamente felici quando Clearval era assente. Mi è dolce indugiare su questi ricordi d'infanzia, quando la sventura non mi aveva ancora sconvolto la mente, trasformando il fulgido sogno di un benessere comune in tristi e meschine riflessioni su me stesso. Ma nel tracciare il quadro dei miei giorni giovanili non devo omettere quegli eventi perché per gradi insensibili mi condussero al tragico stato in cui mi trovo. Perché quando cerco l'origine di quella passione che doveva in seguito governare il mio destino, trovo che essa sgorgò come un torrente di montagna da sorgenti insignificanti e quasi inavvertite, ma che, ingrossandosi via via, travolse nel suo corso tutte le mie speranze e le mie gioie. La filosofia naturale è il genio che ha regolato il mio destino. Desidero quindi nel mio racconto illustrare i fatti che mi hanno condotto a prediligere questa scienza. Quando avevo 13 anni, andammo tutti in gita ai bagni nei dintorni di Tonon. L'inclemenza del tempo ci costrinse a rimanere un giorno intero confinati in una locanda. Lì trovai per caso un volume delle opere di Cornelio Agrippa. Lo aprii svogliatamente. La teoria che egli cerca di dimostrare e i fatti meravigliosi che cita trasformarono presto in entusiasmo il mio disinteresse. Parve che una nuova luce si accendesse nella mia mente e, trepidante di gioia, comunicai la scoperta a mio padre. Non posso qui fare a meno di notare quante occasioni hanno avuto gli istitutori di indirizzare l'attenzione dei loro allievi a utili conoscenze, che essi trascurano nella maniera più completa. Mio padre lesse con aria noncurante il titolo del libro e disse: «Ah, Cornelio Agrippa, mio caro Victor, non perdere il tuo tempo con cose simili, sono sciocchezze». Se invece di limitarsi a questa osservazione mio padre si fosse preso la briga di spiegarmi che i principi di Agrippa erano ormai superati e che a essi erano subentrati un moderno sistema scientifico molto più valido dell'antico, perché le risultanze dell'uno erano chimeriche mentre quelle dell'altro erano reali e pratiche, certamente avrei messo da un canto Agrippa e con ogni probabilità, dato che mi ero lasciato accendere la fantasia, mi sarei dedicato allo studio delle più razionali teorie chimiche risultanti dalle più recenti scoperte. È anche possibile che il corso delle mie idee non avrebbe ricevuto il fatale impulso che doveva condurmi alla rovina. Ma lo sguardo distratto che mio padre aveva dato al volume non era valso a persuadermi che egli ne conoscesse il contenuto. Continuai quindi a leggere con la più grande avidità. Quando tornammo a casa, mia prima cura fu di procurarmi tutte le opere di questo autore, poi quelle di Paracelso e di Alberto Magno. Lessi e studiai con diletto le folli fantasie di questi autori. Mi sembrarono tesori che ben pochi conoscevano al pari di me. Spesso provai il desiderio di far note a mio padre queste segrete fonti di piacere, ma sempre mi trattenne la sua vaga ostilità per il mio diletto Agrippa. Rivelai le mie scoperte a Elizabeth, dietro promessa del suo più assoluto silenzio, ma ella non manifestò interesse alcuno per l'argomento e io rimasi solo a continuare i miei studi. Può apparire strano che un discepolo di Alberto Magno potesse nascere nel XVIII secolo, ma la nostra famiglia non aveva tradizioni scientifiche e io non avevo mai frequentato le lezioni che si tenevano alle scuole pubbliche di Ginevra. I miei sogni non erano turbati dalla realtà e io mi dedicai con la massima diligenza alla ricerca della pietra filosofale e dell'elisir di lunga vita. E fu su quest'ultimo che concentrai principalmente la mia attenzione. La ricchezza era qualcosa di inferiore, ma la gloria avrebbe coronato la mia scoperta se fossi riuscito a bandire la malattia dalla nostra specie e a rendere l'uomo invulnerabile da ogni morte che non fosse quella violenta. Né a questo si limitavano le mie fantasie. La possibilità di suscitare spiriti o demoni, proclamata dai miei autori preferiti, era un miraggio che io mi affannavo di raggiungere. E se i miei incantesimi non venivano mai coronati da successo, io attribuivo il mio fallimento più a inesperienza e errori che a mancanza di abilità o di precisione nei miei maestri. Non sfuggivano al mio esame i fenomeni naturali che ogni giorno avvengono sotto i nostri occhi. La distillazione e meravigliosi effetti del vapore, procedimento questo che i miei autori favoriti ignoravano nella maniera più assoluta, destavano la mia meraviglia, ma a portare al colmo il mio stupore furono gli esperimenti con una pompa d'aria che vidi condurre a termine da un signore dal quale ci recavamo spesso in visita. L'ignoranza dei primi filosofi su questi e numerosi altri punti valse a diminuire ai miei occhi il loro credito, ma non potevo metterli completamente da un canto prima che qualche altra teoria venisse a occupare nella mia mente il loro posto. Avevo circa 15 anni e ci eravamo ritirati nella nostra casa nei dintorni di Belrive, quando fummo testimoni di un temporale di una violenza inaudita. Venne dalle montagne del Giura e il tuono rimbombò subito, con spaventoso fragore, da varie zone del cielo. Fino a che la bufera durò, rimasi a osservare le fasi con curiosità e piacere. Mentre ero sulla porta, vidi a un tratto un torrente di fuoco sgorgare da una vecchia e splendida quercia che si drizzava a una ventina di metri dalla nostra casa. Come la luce abbagliante svanì, trovammo che la quercia era scomparsa e al suo posto c'era soltanto un tronco bruciacchiato. Quando l'indomani mattina andammo a osservarlo, trovammo l'albero stranamente contorto. La scarica non l'aveva spezzato, ma ridotto a un sottile involucro di legno. Mai avevo visto cosa distrutta in maniera così totale. La rovina di quell'albero suscitò in me una grandissima meraviglia e io interrogai subito mio padre a proposito della natura del tuono e del fulmine. «Elettricità», mi rispose, e mi illustrò allo stesso tempo i vari effetti di questa energia. Costruì una piccola macchina elettrica e mi fece assistere ad alcuni esperimenti. Apprestò anche un aquilone con filo metallico e molla che attirava dalle nubi questo fluido. Quest'ultimo colpo decretò la disfatta di Cornelio Agrippa, di Alberto Magno e di Paracelso, che avevano regnato a lungo nella mia immaginazione. Ma per una fatalità non mi sentivo incline a intraprendere lo studio di qualche sistema più moderno e questa riluttanza fu influenzata dalle circostanze seguenti. Mio padre espresse il desiderio che seguissi un corso di lezioni sulla filosofia naturale e io accondiscesi di buon grado. Alcuni contrattempi mi permisero di frequentare queste lezioni solo quando il corso era quasi al suo termine. La lezione cui intervenni era una delle ultime del corso e mi riuscì del tutto incomprensibile. Il professore parlò con molta eloquenza di potassio e di boro, di solfati e di ossidi, termini questi che non si collegavano per me a un'idea alcuna. Ciò valse a disgustarmi con la filosofia naturale, sebbene continuassi a leggere con diletto Pliny e Buffon, autori a mio giudizio tanto utili quanto interessanti. A quell'età mi occupavo principalmente di matematica e delle branche da essa derivate. Cercavo di perfezionare la mia conoscenza delle lingue. Il latino mi era già familiare e incominciavo a leggere senza l'aiuto del vocabolario qualcuno fra i più facili autori greci. Comprendevo perfettamente l'inglese e il tedesco. Tali erano le mie occupazioni a quell'età e vi è facile immaginare come le mie ore fossero completamente dedicate ad acquisire e a mantenere la conoscenza di questa varia lettura. Un altro compito mi fu affidato quando divenni istitutore dei miei fratelli. Ernest, di 6 anni minore di me, era il mio allievo di maggior impegno. Fin dall'infanzia era stato cagionevole di salute, malgrado le cure che Elisabeth e io gli avevamo prodigato. Buono di carattere, era assolutamente incapace di ogni seria applicazione. William, il più giovane della famiglia, era ancora un bimbo, il più bel piccino del mondo. I suoi vivaci occhi azzurri, le sue guance a fossette e i suoi modi amabili ispiravano l'affetto più tenero. Tale era la nostra cerchia domestica, da cui affanno e dolore sembravano per sempre banditi. Mio padre dirigeva i nostri studi e mia madre partecipava ai nostri divertimenti. Nessuno aveva la minima preminenza sugli altri. Mai fra noi si udiva voce di comando, ma il mutuo affetto ci spingeva ad accondiscendere e a obbedire al più piccolo desiderio che qualcuno degli altri esprimesse. Per oggi mi fermo qui, vi aspetto alla prossima lettura.